la mia relazione, perché non vorrei fare poi divagazioni, restare dentro i tempi perché gli altri devono partire. Allora, cercherò di leggerla molto lentamente. Dolce e chiara è la notte, senza vento, e queta sopra i tetti e in mezzo agli orti posa la luna, e di lontan rivela serena ogni montagna. Vorrei iniziare il mio intervento con questi versi della sera del dì di festa, credo noti a tutti noi, perché mi sono accorta che più andavo avanti a riflettere sul tema che mi ero data, e più questo paesaggio notturno comprendeva in sé molti degli elementi che della mia riflessione facevano parte. C'è una chiara notte, una luna queta che di lontan rivela. Ed è la metafora della luce, in questo caso, che disegna le linee sia di questo particolare paesaggio che di questo momento sospeso. Ma non una luce piena, solare, rischiarante ed ordinatrice, ma ad una luce lunare che esalta il chiaroscuro e il gioco delle ombre. Cesta Robinski ci dice: l'ombra ha certo il potere di farci abbandonare tutte le prede per il solo fatto che è ombra e suscita in noi un'attesa senza nome. Quindi ombra e luce, tranquillità e serenità, attesa e lontananza. Heidegger fa un passo avanti quando, occupandosi della metafisica della luce, struttura il passaggio dalla luce alla radura. Ossia un'immagine, la radura, che abbandona la contemplazione risonante del paesaggio e crea uno spazio per la luce, ma nel quale la luce non regna sovrana. Questo passaggio è molto efficace perché, mentre nella nostra lingua le parole luce e radura hanno una lontananza semantica, in tedesco c'è invece una prossimità piena dei due termini, perché luce è Licht e radura è Lichtung. Questa è la citazione di Heidegger. Diradare qualcosa significa rendere qualcosa facile, aperto e libero, per esempio liberare la foresta in un luogo dagli alberi. Lo spazio libero che così sorge è la radura, la Lichtung. La luce può appunto cadere nella radura, nel suo aperto, e in essa lasciar giocare la luminosità con l'oscurità. Ma giammai è la luce che crea originariamente la radura. La radura è libera. È libera per la luminosità e l'oscurità. La Lichtung è l'aperto per tutto ciò che è presente e tutto ciò che è assente. Dunque, gli elementi che io vorrei evidenziare delineano caratteristiche particolari che sono per me importanti per cercare in qualche modo di comunicarvi questo mio errare tra i pensieri che il riflettere sulla relazione educativa mi suscita. Io per lavoro mi occupo di spazio e di tempo, o meglio mi occupo di spazi e di tempi, e il mio riflettere soprattutto sui tempi storici e gli spazi geografici mi ha rivelato quanto può essere fondamentale nella relazione, e credo a maggior ragione nella relazione educativa, riflettere su questi due elementi. E riflettere su questi due elementi in un modo un po' più esperienziale e autoriflessivo, per cercare un po' di strutturare quel percorso di cui parlavo quando ho introdotto il seminario, quel percorso che secondo me la nostra generazione dovrebbe fare in qualche modo. I testi che vi ho proposto offrono al nostro pensare una messa in questione della supremazia del vedere, di quella vista che dice troppe cose allo stesso tempo. Una messa in questione, sto dicendo, e non una subordinazione gerarchica. E ne pongono accanto il chiaroscuro, l'ombra, la radura, come altri possibili approcci al nostro rapporto con il mondo, che modificano anche, secondo me, il nostro rapporto con il tempo. I versi di Leopardi ci offrono l'ossimoro di una chiara notte in cui tutto è quieto e le cose sono rivelate più che viste, rivelate da lontano. Starobinsky associa all'ombra il potere di farci abbandonare le prede e del farci stare in attesa. Heidegger trasforma la luce in radura, in spazio che si crea per un desiderio di aperto, di accoglienza e di cura del manifestarsi delle cose, in cui luce ed ombra non si cacciano reciprocamente, ma sono necessari l'una all'altra in questo processo che svela e rivela le cose. Allora, la radura mi è parsa una buona metafora per parlare della relazione educativa, dove una certa idea di spazio incontra una certa idea di tempo. Vado un po' pensando, da un po' di tempo, che ogni relazione, e non stiamo più parlando di quella educativa, necessiti di un particolare rapporto tra ombra e luce. Sguardi troppo penetranti, che oscillano tra controllo e simbiosi, risultano spesso irrispettosi dell'altro e tendono a sottrarre all'oscurità naturale le esistenze. Il gioco del chiaroscuro, invece, forse, porta a non definire l'altro, a non inchiodarlo nelle descrizioni che sembrano prometterci sguardi in piena luce. Eraclito, del resto, afferma che la natura delle cose ama nascondersi. E nella radura, più importante che la luce, è il fare spazio e coltivare la distanza. La luna di Leopardi di lontan rivela, come se solo in quanto vista da lontano e dunque intravista e rivelata, la natura possa offrirsi. Questo potrebbe farci riflettere sul come aver cura della impenetrabile alterità dell'altro e supporre che anche gli altri esseri umani siano territori inaccessibili di cui possiamo avere solo mappe. Ma nella relazione educativa noi non solo siamo chiamati a fare le mappe dell'altro, ma a disegnare mappe di territori che possono essere usate dai nuovi nati per avventurarsi in quel mondo già formato al quale nascono come stranieri e per permettere loro di aver cura di un contesto che gli sopravvive e continuare a renderlo un luogo adatto alla vita delle generazioni future. Ciclicamente ogni generazione deve passare il testimone, ricordando ai nuovi nati che tutti veniamo al mondo sentendoci spaesati e che tutti desideriamo trovare modi per sentirci a casa, ma come questa dimensione di spaesamento sia ineliminabile dalla nostra avventura umana. Allora, la scommessa è chiederci, per noi e per loro, che cosa significhi sentirsi a casa sulla terra nella modalità dell'estraneazione. Existere, l'esistenza è uno stare fuori, un esporsi, un giocare fra dentro e fuori, e credo che importante sia apprendere ad elaborare il conflitto che si vive sui margini. Anche exducere indica un fuori, un portar fuori l'altro o se stesso, condurre o condursi nei sentieri dell'esistenza che ricorsivamente creano e sono creati dalle nostre mappe. Allora immagino che forse un educatore sia soprattutto un accompagnatore, che non passa al tuo posto, ma viene con te portando nella sua bisaccia questa sua auctoritas, nel senso etimologico del termine, come colui che è in grado di fornire sostegno per la buona riuscita del cammino intrappreso, che dà impulso, che avvia un processo sul quale non decide direttamente, ma sul quale cerca di influire. È colui che mostra l'importanza del sostare e del guardare. Gli indiani d'America aspettavano di veder crescere un bambino prima di dargli un nome. Oggi noi pensiamo che tutti possano diventare tutto. Abbiamo un po' perso l'ascolto, e non siamo più disposti, io ho trovato questa bella frase della Georges Senal, delle Memorie d'Adriano, dice: non siamo più disposti a scoprire sotto le pietre il segreto delle sorgenti. Quindi la radura può diventare una metafora anche dell'educazione, come uno spazio reso libero per trovare la misura di un fare che crea. Nello stesso tempo, quando si entra in relazione con il nuovo rappresentato da ogni nuovo nato, si dovrebbe un po' essere disposti a mettere in atto un processo di conoscenza e di riconoscenza. Conoscenza dell'altro e riconoscenza di se stessi. Un processo coevolutivo, però nella consapevolezza della differenza gerarchica di responsabilità e di autorità. Questo processo potrebbe far emergere l'importanza del gioco tra uno spazio interno e uno spazio esterno, in cui la radura diventa anche una dimensione dell'esistenza. Un imparare a fare spazio anche dentro di noi per conoscere, riconoscere, avere cura, dove i due spazi possano incessantemente incoraggiarsi nella loro crescita, diventare consonanti e risonanti. Il mondo è grande, ma dentro di noi è più profondo del mare, recita un verso di Rilke. Ed è spesso lo spazio interno che dona significato allo spazio interno, che lo fa risuonare dentro di noi e attraverso la risonanza può permetterci di eliminare le frontiere che costruiamo nei nostri paesaggi mentali, permettendoci di trasformare le frontiere in confini e limiti, che come sapevano bene i greci sono i punti in cui qualcosa non finisce ma inizia la sua essenza. Mi dai un po' d'acqua? E allora il tempo che ruolo svolge in tutto questo? Il tempo serve a far lavorare tutti i paradossi che abbiamo attraversato finora. E a evidenziare quindi come anche l'esistenza sia innanzitutto un processo nel tempo, un essere nel tempo, e come l'educazione in questo contesto possa a sua volta diventare la metafora della vita, un obiettivo in sé come puro processo. Ma di che rapporto con il tempo ha bisogno una relazione educativa? Forse di quella quiete propria della luna di Leopardi, della lentezza di Heidegger necessaria per fare radura, per disboscare, di quell'attesa di Starobinsky che crea il chiaroscuro e ci fa mollare la preda. Attendere, e mentre si attende sviluppare la consapevolezza che ciò che accade nella relazione educativa, quel tre che in ogni rapporto è il risultato di uno più uno, non sarà mai interamente verificabile nell'immediato, ma si trasformerà in un frutto a lenta maturazione. L'attesa nell'accettazione dell'irriducibile discontinuità tra i nostri atti e il loro risultato. E di che tempo ha bisogno il mettersi in relazione di noi come adulti con i nuovi nati? Di tutti i tempi, del presente, del passato e del futuro. Ma secondo me è lo stato presente dell'adulto che fa la differenza. Le relazioni che tale adulto ha intessuto nel suo presente tra il passato e il futuro. Il come si rapporta a quel presente del suo passato che ha davanti nelle nuove generazioni. Spesso mi stupisco di come per molti adulti sia così difficile allontanarsi nel tempo per avvicinarsi ai giovani e mostrare come l'adulto in carne e ossa che si relaziona a loro sia anche il risultato delle vicende che quella stessa persona ha attraversato negli anni in cui aveva la loro età. Come spesso non si riesca a riconoscere, al di là dei cambiamenti, gli eterni invarianti della giovinezza, gli stessi che anche loro hanno attraversato, e a considerare comunque la giovinezza, in qualunque luogo, in qualunque tempo la si viva, un'età in cui il nuovo è sempre allerta. Gli esseri umani non sono nati per morire, ma per incominciare, dice Hannah Arendt. Il paradosso è che per incominciare i nuovi hanno bisogno anche di ciò che sta alle loro spalle, di cui sono portatori gli adulti. Il passato è comunque una cosa da maneggiare con molta cura, perché si rischia di vincolare i giovani solo ad alcuni aspetti della tradizione, mentre sarebbe necessario esporli alle differenze, a riconoscere all'interno di una stessa tradizione l'irriducibile molteplicità di punti di vista alternativi e conflittuali, a scoprire che è andata così, ma che poteva andare in un'altra infinità di modi. È difficile comunque trattenere nei territori della memoria i giovani, e lo si può fare forse a volte tentando di creare un cortocircuito con il futuro attraverso la promessa, ipotecando nel presente il passato per un avvenire che non conosciamo, firmando un assegno in bianco per tutte le situazioni che faranno parte di un futuro imprevedibile. Ma bisogna assumersi la responsabilità di questa promessa, d'altronde nell'etimo di promessa, eccetera, e rendere chiaro ai giovani che la nostra eredità non è seguita da nessun testamento, secondo l'aforisma di Charles, e che quindi anche loro devono assumersi la responsabilità piena di un nuovo uso di quell'eredità. Nelle istruzioni per l'uso sarebbe importante che mettessero anche la speranza, ma la speranza come un atto di conoscenza che, alimentandosi di tradizione e memoria, è in grado di trasformarle in progettualità per il futuro. E la nostra di speranza dove sta? E delle volte è abbastanza scorante constatare come, quando si è nell'età di immaginare, i più non sanno dire come e perché si immagina. Quando se ne diventa capaci, i più smettono di immaginare. Ma del resto, come ci ricorda Emily Dickinson, i modi sono due del maturare. Uno è visibile e la sua forza rotea come sfera, finché il frutto vellutato a terra cade carico d'aromi. L'altro, più intimo, è tormentato nel mallo. Solo i denti del gelo lo disserrano nell'aria dell'ultimo ottobre. Grazie.